questa seconda sentenza, presa a distanza di pochissimi mesi, la Corte semplicemente prende contezza di un fatto, e cioè che la Cassazione non si è spostata di un millimetro. Dice la Corte Costituzionale: l'esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 58 aveva ritenuto di doversi discostare dall'interpretazione, continua a escludere che la formulazione dell'anzidetto articolo del codice di procedura, dati i particolari caratteri di istruzione sommaria, consenta l'estensione. E quindi la Corte si arrende. Dice: questa Corte rimane però ferma del convincimento della inesistenza di una naturale incompatibilità, cioè dice: secondo me l'interpretazione giusta è quella che ho dato io, ma siccome questa mia interpretazione non smuove le cose e la giurisprudenza di merito continua a ritenere che sia inapplicabile il diritto alla difesa istruttoria sommaria, io ne prendo conto, ne tengo conto e dichiaro la disposizione incostituzionale nella parte in cui non rende possibile applicare. Ragionamento è lo stesso. Quello che cambia è la constatazione di un fatto, e cioè che l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale non è riuscita a smuovere, a persuadere i giudici ordinari. E di conseguenza la Corte dice: bene, allora io assumo che questa sia l'interpretazione effettiva della legge. Io non sono d'accordo che questa sia l'interpretazione necessaria e neanche quella giusta, ma è un dato di fatto, così viene interpretata questa legge. Questo innescherà poi la dottrina, un'altra dottrina, del cosiddetto diritto vivente. Esiste un diritto vivente che è fatto dalla concreta applicazione e interpretazione delle leggi. Che vuol dire che la Corte finisce con giudicare la legittimità di un atto, di una cosa, sulla base di quella che è l'interpretazione consolidata di quell'atto. Siamo sempre nel mondo delle idee, nel mondo delle cose. Le cose sono là, sono a disposizione. La comunità degli interpreti, la giurisprudenza dominante, certe volte anche l'attività di amministrazione, fa sì che a quelle cose si associ una norma, un'interpretazione, un'idea, e la Corte, non potendo smuovere questa che è una linea consolidata di interpretazione, allora si arrende e giudica di quella legge, di quella cosa, nel senso del diritto vivente, di quella che è l'interpretazione maggioritaria. Questo è il risultato di una resistenza della Cassazione e dei giudici all'interpretazione data dalla Corte. Tenete presente che qui si stava avvertendo di una disposizione del vecchio codice di procedura penale. Questo vecchio codice di procedura penale aveva un'interpretazione che era ormai consolidata da una trentina d'anni. Come poteva la Corte pensare di smuovere? Ci ha provato, ma poi si è reso conto che quello che è la prassi interpretativa non la smuovi con una sentenza. Di conseguenza queste sentenze interpretative di rigetto sono diventate molto frequenti nelle leggi nuove, molto meno frequenti nelle leggi vecchie, perché le leggi vecchie si sono consolidate le linee di interpretazione. Ciò che significa quello che è scritto nella legge vecchia ormai è dato per scontato. Nelle leggi nuove invece questa non è, per cui la Corte Costituzionale per le leggi nuove continua a provare a indirizzare la giurisprudenza dando un significato alle disposizioni che sono incerte, cerca di guidare l'interpretazione dei giudici. Curioso è che a distanza di pochi mesi ci sia un rovesciamento del dispositivo, per cui se noi leggessimo il dispositivo da ignorantelli diremmo: ma guarda, la Corte è passata da rigettare la questione ad accogliere la questione. In realtà la Corte non ha cambiato nulla il suo ragionamento. Il suo ragionamento è: sarebbe incostituzionale escludere i diritti della difesa in una certa modalità di istruttoria penale. Questo è il principio. Porta il rigetto se la soluzione può essere che tu arrivi a questo risultato in via interpretativa, porta all'accoglimento se tu constati che invece questo risultato non lo puoi ottenere perché i giudici sono fissi su quella interpretazione. Quella interpretazione si è incollata alla disposizione, l'idea si è incollata alla cosa e quindi tu non la puoi scollare. Ha provato a scollarla, non c'è riuscita e quindi la butta via entrambe con la stessa colla. Questa cos'è? Quella porticina che sbatte? Che bella! Questo dà luogo a una serie di sentenze che sono frequentissime e che hanno un nome proprio, che sono le sentenze interpretative di accoglimento. Vediamo se questa è sempre quella, che si basano appunto su questo schema. La legge, che è una cosa, è dichiarata illegittima, dispositivo, per cui divieto di applicazione, che è una cosa, nella parte in cui prevede o non prevede qualcosa. E questa è un'idea. Per cui a seguito di questa sentenza non è che viene cancellata la cosa resta del tutto uguale. Viene cancellato un significato della cosa. Capite? Che è interessante perché questo vuol dire che dal punto di vista dell'ordinamento scritto le cose non cambiano, le cose cambiano i significati. Noi abbiamo addirittura dei luoghi in senso retorico, delle situazioni in cui questo scollamento del mondo delle cose, del mondo delle idee, è programmatico. Che cosa dice la Corte Costituzionale, per esempio, in materia di controlimiti? Deciso il caso Taricco il 23 novembre, non sappiamo ancora quale sia il dispositivo, non abbiamo ancora la motivazione, spero che esca questa settimana perché venerdì devo fare una lezione a Verona su questo, mi piacerebbe avere la sentenza da commentare, finalmente non parlerò più di referente. Non potete immaginare, va bene. Nei controlimiti che cosa dice la Corte Costituzionale? Che se il giudice ritiene che una qualsiasi norma europea, quale ne sia la fonte, sia in contrasto con i principi della Costituzione, deve sollevare la questione alla Corte Costituzionale, ma non può impugnare le disposizioni europee perché sono fonti fatto. L'unica cosa che può impugnare è l'ordine di esecuzione del Trattato europeo. L'ordine di esecuzione che è scritto sempre uguale. Viene completa applicazione, esecuzione è fatto dall'allegato trattato. Quella disposizione potenzialmente può essere annullata n volte, quante sono i controlimiti fatti valere, e ogni volta viene dichiarata illegittima nella parte in cui consente che una certa norma, che poi viene descritta, entri nel nostro ordinamento. Ma la disposizione resta intatta, è sempre quella. Per cui l'effetto della sentenza non è cancellare la disposizione, annullare la disposizione, rendere invalida la disposizione. Quello che è oggetto della sentenza è la norma che si ricava da quella interpretazione, da quella disposizione. Sono le norme, sono le idee ad essere dichiarate legittime. Le cose restano intatte. La legge è dichiarata legittima nella parte in cui non prevede una determinata norma. Questa è la classica struttura delle cosiddette sentenze additive, che sono frequentissime. Perché sono frequentissime? Perché il giudizio incidentale muove da un giudizio a quo, muove anche da giudizi in via d'azione, eh? Anche i giudizi mossi dalle regioni hanno questa struttura. Avrete letto che la legge Madia è stata censurata dalla Corte Costituzionale, è stato il Veneto a sollevare la questione e la Corte ha dato una sentenza di questo tipo, poi vedremo che tipo. Ne parliamo magari di questa sentenza. Ma la struttura è che nel giudizio incidentale il giudice solleva una questione che riguarda una norma che lui deve applicare in quel giudizio. E adesso andiamo a recuperare la bellissima immagine. Chissà se la trovo. Metafisica dell'impugnazione, giudizio incidentale, boh. Quello del motorino, dai, quello del motorino è un piacere, era utile trovarlo in questo momento. No, non lo trovo, fa niente. E vi ricordate che c'era quella... stupido PowerPoint con l'incidente del motorino, tizio che chiede i danni, il giudice che solleva la questione del danno biologico, la corte, e là si metteva in relazione una stringa di cose che stanno insieme. Se voi foste svegli e studiaste con il cervello acceso invece che col telefonino acceso, più brain che social, questa stringa doveste scolpirla, perché è una delle funi a cui aggrapparsi quando si ragiona di queste cose. E c'è in mezzo la struttura del giudizio incidentale, cioè la rilevanza della questione e la connessione tra richiesta e pronunciato della Corte. La Corte può pronunciarsi solo nell'ambito della questione e la questione può essere sollevata solo se è rilevante nel processo, cioè la norma che va applicata nel giudizio quo. Ma prima ancora c'è un'altra cosa, scusate un secondo,
è questa cosa che l'interesse della parte.
Allora, alla base c'è l'interesse. Tizio va dal giudice per ottenere qualcosa e l'interesse deve essere un interesse personale, attuale e concreto. Caspita, mi hanno buttato giù quel motorino, chiedo il danno del motorino, il rifacimento del maglioncino che mi sono rotto e il danno biologico che... sono rimasto molto triste. Chiedo soldi, questo è quello che viene protetto, no? Un interesse personale. La gente agisce per un interesse personale. è non per interesse generale, perché questo non è spendibile davanti a un giudice, né per peggiorare la sua situazione. Difficile che uno agisca dicendo io vorrei essere pagato di meno, no? Uno agisce perché vuole essere pagato di più. Tizio ha avuto un aumento di stipendio, io no. Gli 80 euro. Perché non mi danno 80 euro? E io agisco dal giudice chiedendo che di essere immesso anch'io, vedremo come funziona il principio di eguaglianza, nel beneficio. Io non agisco dicendo io non ho gli 80 euro, voglio che sia cancellato anche gli 80 euro degli altri. Perché il giudice mi direbbe ma tu sei scemo, fatti gli affari tuoi. Li vuoi anche tu gli 80 euro? Bene, allora fai una eccezione di legittimità della legge nella parte in cui ti esclude, nella parte in cui non prevede che anche tu hai diritto agli 80 euro. Questa è la struttura dell'azione. Questa è la struttura dell'azione che porta alla struttura dell'ordinanza, della questione sollevata dalla Corte. No? A questo punto la Corte deve rispondere nei limiti di quella domanda. E tutto si tiene, come vedete. È un filo che cuce tutto. E questo vi spiega perché le sentenze e tutta la giurisdizione hanno solo una direzione, quella di aumentare la spesa pubblica. Anche questo di solito non si dice. Uno dice tuteli i diritti. È vero, tuteli i diritti, non sempre la tutela dei diritti implica una spesa pubblica, perché puoi agire contro il tuo padrone di casa, puoi agire contro l'assicurazione e così via. Ma tendenzialmente l'azione è verso un'estensione dei miei diritti. E l'estensione dei miei diritti, questo lo studieremo a fondo, perché questo è un principio banale, ma anche questa è una bella fune in cui ancorare la propria preparazione, l'estensione dei miei diritti implica restrizione di altri diritti, oppure spesa, diritti di prestazione e spesa. Io agisco di fronte al giudice perché non mi paga l'ASL, non mi paga le spese dentistiche, e dico perché non mi paga le spese dentistiche che sono necessarie, e il giudice, impressionato dalla brava, bella argomentazione, solleva la questione della legge che prevede il servizio sanitario nella parte in cui non prevede che, è una sentenza additiva. Aggiunge, e spesso queste sentenze additive aggiungono spesa pubblica, non sono mai in senso di restringere la spesa pubblica, ma sempre nel senso di allargare la spesa pubblica, se la spesa pubblica è connessa alla mia richiesta di espandere la tutela dei miei diritti. Tutto il meccanismo della giustizia è un meccanismo posto a difesa dei diritti. La difesa dei diritti viene azionata per l'espansione dei diritti, l'espansione dei diritti comportano in certe circostanze anche l'aumento della spesa pubblica, ma il fenomeno inverso, è un principio entropico, voi sapete tutto dell'entropia naturalmente, chiaro. La scuola italiana insegna queste cose. Allora, che cosa dice questo schema metafisico delle sentenze additive? Che tutto parte dal giudice. È il giudice che deve indicare il verso dell'addizione. Il verso dell'addizione significa la norma. Nella parte in cui non prevede una norma, il giudice deve dire dichiarami illegittima la legge, con la conseguenza che questa norma viene fissata su quella disposizione. Mi dichiara illegittima la legge nella parte in cui non prevede quella norma. E con questo ti indico qual è il verso dell'addizione. È uno sforzo che deve fare il giudice, perché d'altra parte questo si lega alla motivazione della rilevanza. Tizio agisce per quel diritto io non lo posso riconoscere perché c'è una legge che lo vieta, e quindi impugno la legge nella parte in cui non riconosce quel diritto. Tutto si tiene, no? Che è una tipica espressione della metafisica, anche della cabalistica. Tutto si tiene, nel senso che tutto è coerente, ogni parte è coerente con il tutto, che si chiama giudizio incidentale. L'ultimo tassello è che la Corte risponde a rime baciate. Allora, queste rime baciate, rime obbligate, ma è la stessa cosa. Questa è un'espressione che inventò Vezio Crisafulli, che è il grande maestro, in senso non massonico, ma culturale, del diritto costituzionale. Bisogna sempre precisare, perché i grandi maestri ce ne sono tanti, e non tutti hanno il grembiulino. È un modo per capire, è un modo espressivo, no? Le rime baciate, tanto fanno singolarmente, si sposano con il verso della dizione, si parla di versi di rime, no? Anche se il verso è la direzione, quindi. Però chissà che in fondo non ci sia un'idea ontologica. Ecco, le rime baciate significano questo, e lo diceva Vezio Crisafulli quando tra l'altro era la Corte Costituzionale, e quello che tu chiedi al giudice costituzionale, alla Corte, non è un'invenzione, ma è aggiungere una norma laddove questa norma manca nel significato della disposizione. E manca perché ci deve essere, perché letta ai sensi della Carta Costituzionale, quella norma integra il testo. Per questo è una rima baciata, no? C'è il cuore, c'è l'amore, c'è il fi, ore, bravo. No, è questa l'idea, nel senso che la Corte non fa che completare quella che è una previsione normativa, che ci deve essere perché è la Costituzione che lo chiede. È un'aggiunta resa necessaria dalla corretta interpretazione della Costituzione. E quindi, ad essere dichiarato legittimo è una cosa, sempre a disposizione, ma vedete quanto peso vi svolge il mondo delle idee, cioè il mondo dell'interpretazione. Alcune di queste sentenze sono sostitutive o correttive. La legge dichiarata illegittima nella parte in cui dispone X anziché Y. Questa è proprio la sentenza sulla legge Madia, che è dichiarata illegittima per tre disposizioni, in cui è previsto che sia sentita il parere della conferenza Stato-Regione anziché su intesa con la conferenza Stato-Regione. Cambia naturalmente, perché il parere è, il decreto Madia nella motivazione del ministro dice, la conferenza ha dato parere negativo ma noi riteniamo che sia superabile. E voi capite che questo significa aver detto alle regioni grazie del tuo parere, non ci interessa. Se invece è prevista l'intesa, vuol dire che le regioni devono concordare il testo, devono essere d'accordo con il testo, o quantomeno che il governo faccia quegli sforzi per raggiungere il consenso delle regioni. Se poi le regioni fanno ostruzionismo, va bene, ma cambia la motivazione dell'atto. L'atto dovrebbe essere motivato nel senso, non che ho sentito ma non credo di tenere necessario adeguarmi al parere, ma è: ho sentito il parere, ho cercato di adeguarmi, le regioni mi hanno obiettato, ho cercato ancora di adeguare il testo, poi ho deciso che. E quello sarebbe il tentativo di avere l'intesa. Sembrano piccole cose, ma non sono piccole cose. Allora, la legge dichiarata legittima nella parte in cui dispone X anziché Y è la tipica formulazione delle cosiddette sentenze correttive o sostitutive. Ecco un esempio, patente a punti. Questo è un argomento che interessa a tutti, non come il calcio, però siccome riguarda la macchina, anche i maschietti sono piuttosto interessati. Illegittimità del codice della strada, nuovo codice della strada, nella parte in cui dispone, nel caso di mancata identificazione di questi, cioè del pilota, di chi guida, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni all'organo di polizia che procede i dati personali della patente del conducente nel momento della commessa violazione. E dice la Corte, questa è legittima, perché deve essere prevista, invece che questo, un'altra formulazione della disposizione. Della disposizione, però. Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo deve fornire all'organo di polizia che procede i dati personali del conducente nel momento della commessa violazione. Cosa cambia? Sì, che in questo caso non c'è una responsabilità diretta del proprietario, ma solo per non aver comunicato i dati. Cambia pochissimo, però cambia la formulazione. Vedete che qui abbiamo una sentenza additiva, ma quello che viene a essere toccato non è l'interpretazione, ma il testo della disposizione. Il testo della disposizione viene cambiato perché è costituzionalmente vincolato, è il testo che doveva essere scritto per rispettare la norma costituzionale. Qui ci sono un po' di esempi di sentenze additive. Andiamo a vedere direttamente il dispositivo. Ma va, questo proprio non interessa niente a nessuno. Interessante questo che era sul metodo di Bell. E questo è interessante come struttura del dispositivo, anche come caso. Di Bella erano padre e figlio, sono ancora, forse è rimasto solo il figlio, e modenesi che avevano inventato un modo per curare il cancro, il metodo di Bell. E su questo c'è stata tutta una questione molto delicata, perché ovviamente è diventato più gettonato di Lourdes. Cioè, il treno violetto era l'ultima sponda. Subito prima si andava a Modena da i dottori di Bella, che avevano questo cocktail che era miracoloso. È un caso simile a quello delle cellule staminali, di stamina, no? La scienza medica aveva sottoposto a sperimentazione questa procedura, sperimentazione che già vi ho raccontato che è atroce, perché significa prendere 100 persone, dividere in due gruppi e dire a questi 100 facciamo la sperimentazione, ma facciamo solo metà, agli altri diamo un placebo, così siamo sicuri che non cambi niente. Poi vediamo quanti muoiono. Se crepano tutti vuol dire che Di Bella non faceva niente. Se crepano più quelli con Di Bella che quelli senza Di Bella vuol dire che faceva male. Se crepano più quelli senza Di Bella di quelli con Di Bella vuol dire che Di Bella serve. È semplice. Il problema è chi ci resta in mezzo. È così in tutto il mondo, non pensate che sia una perversione italiana. La sperimentazione umana dei farmaci segue una lunga trafila di sperimentazione. Prima si fanno sui topolini, poi si fanno sulle scimmie e poi si fanno sugli uomini. D'altra parte, prima di dire questo è un farmaco ufficiale, bisogna che sia visto quali sono gli effetti. E per vedere gli effetti va provato, e per provare non basta sulle scimmie, perché le scimmie sono diverse dagli uomini, tendenzialmente. Dal punto di vista biologico e genetico, non dal punto di vista comportamentale, perché lì si potrebbe discutere a lungo. E allora nasce un problema grossissimo, no? La gente che corre dal medico dicendo mi prescrive Di Bella, e dice non posso prescrivere Di Bella perché non è nel prontuario terapeutico. Ma io sto morendo, allora vado al giudice dicendo mi autorizzi ad andare da Di Bella. Lei può andare da Di Bella quando vuole, ma io voglio essere pagato dal servizio sanitario, che è una cosa diversa. E questo caso, come tutto, finisce con arrivare alla Corte. La Corte fa una sentenza piena di pathos, e si capisce dal dispositivo. Dichiara l'illegittimità del combinato disposto e del decreto legge, eccetera, nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario né dei medicinali impiegati nella cura di patologie tumorali, per le quali è disposta la sperimentazione di quell'articolo 1 a favore di coloro che versano in condizioni di insufficienti disponibilità economiche, secondo i criteri stabiliti dal legislatore, nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di cui motivazione. Rendete conto? Per cui non basta le 1, 2, 3, 4, 5 righe del dispositivo. C'è anche un rinvio alla motivazione, dove sono stabiliti i limiti oggettivi, soggettivi e temporali. Cioè c'è la disciplina. Questa è una sentenza di rara, come dire, complessità, ma anche un intervento della Corte che è legato a una fattispecie ristretta, perché nel frattempo sta andando avanti la sperimentazione, per cui sono i crepandi di quel periodo che sono in condizioni di insufficiente disponibilità economica e che di conseguenza vengono, a cui è concesso di accedere a spese del servizio sanitario, a delle condizioni che però sono poste, condizioni, ripeto, oggettive, soggettive e temporali, che sono definite dalla sentenza. La sentenza è particolarmente, come dire, manipolativa. Infatti queste si chiamano, nel linguaggio normale, sentenze manipolative, no? La Corte che interviene dicendo, va bene, la legge di per sé resiste alle critiche. Quello che però non è resistente alle critiche è la sua durezza, no? Dura lex sed lex. Qui la legge è troppo dura, bisogna aprire un piccolo varco, un varco molto controllato, ma quel varco che consente di risolvere problemi che se no sarebbero impattanti sulla credibilità della legge, sostenibilità delle leggi. Gustavo Zagrebeschi ha scritto a suo tempo, nel 92, un libro che ha avuto molto successo, che è La mitezza delle leggi, il diritto mite, scusate, il diritto mite, in cui sosteneva un po' questo indirizzo giurisprudenziale di un diritto che non è più tollerato in quanto dura lex, inflessibile, ma è un diritto che tende ad adattarsi alle specificità sociali, no? E siccome la società è complessa, è fatta di situazioni molto diverse, e le stesse situazioni diverse possono essere ulteriormente particolari e non prevedibili, ecco che il diritto tende a adeguarsi alla complessità del reale, e queste sono le sentenze di adeguamento, che è abbastanza comprensibile, perché la legge dispone per id quod plerunque accidit, un'espressione che viene sempre usata dalla Corte, no? Per la normalità dei casi, ma la normalità dei casi, che è la fattispecie considerata dalla legge, comprende delle eccezioni. C'è l'ortodossia, la via maestra, e poi ci sono i paradossi. Che bello il linguaggio, eh? Nel linguaggio c'è già tutto. Situazioni paradossali. Paradosso è quello che non sta nell'ortodosso, non sta nella via maestra, sono casi marginali, che non sono previsti dalla legge, ma rispetto a cui la legge si manifesta profondamente ingiusta, no? L'esempio che vi facevo dell'allattamento è fatto, no? Di una via maestra per cui la mamma sta a casa a allattare, e di una serie di casi paradossali, come l'adozione, la madre in carcere e così via, no? Ipotesi rispetto a cui la via maestra non risponde ai bisogni. E allora in questo modo queste sentenze sono additive, nel senso che aggiungono la disciplina del paradosso dentro la disciplina ortodossa e dichiarano illegittima la disciplina ortodossa nella parte in cui non prevedono il paradosso, l'eccezione, il caso eccezionale. Sono tutti casi eccezionali rispetto alla regolarità dei comportamenti. questo è il senso di queste sentenze. Una volta non sarebbe stato ammesso perché c'era il principio dura lex dlex, oggi che c'è la Costituzione, che la Costituzione ha dei meccanismi che esamineremo a partire dalla prossima settimana, in particolare il principio di uguaglianza, sì, anzi da mercoledì cominciamo a parlarne, e l'adeguamento della legge alla realtà, alla complessità della realtà diventa un'esigenza costituzionale, e questo è lo strumento con cui questa esigenza viene fatta valere. Questa è una sentenza rara nella sua capacità di produrre effetti. Il problema è il problema del diritto dei portatori di handicap di frequentare la scuola. Questo diritto, inserimento scolastico degli handicappati, e questo diritto è promesso dall'ordinamento, ma non è sempre realizzato in pratica. Allora la cosa arriva alla Corte Costituzionale, che fa una sentenza di cui vi leggo come solito solo il dispositivo perché parla da sé. Dichiara la legittimità dell'articolo bla 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 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, ma come si fa a scrivere parole inglese con la S plurale? Ma anche la Corte Costituzionale. È una lesione delle regole della lingua italiana, no? Per cui, prevede che, notate, nella parte in cui prevede sarà facilitata, anziché disporre che è assicurata la frequenza delle scuole medie e superiori. Cioè, la Corte dichiara illegittima la norma che promette, sostituendola con la norma che assicura il diritto. Che differenza c'è? Che se la norma è sarà facilitata, Tizio non può ricorrere al giudice, perché il giudice risponderebbe: hai ragione, ma questa è solo una norma programmatica, è una promessa che fa la legge che verrà adeguato il sistema alle tue esigenze. Se invece c'è scritto è assicurata, Tizio, che è interessato, ricorre al giudice e ottiene un provvedimento che ordina alla scuola certi comportamenti. Ha trasformato quello che è una promessa in una certezza del diritto, e l'ha fatto tramite un dispositivo manipolativo di tipo correttivo, che tocca la disposizione, non solo il suo significato. No, ho sbagliato tutto. Questo è il porcellum. Il porcellum è la sentenza sul porcellum. Con qualche commento. Non cercate il mio... Ah sì, c'è anche il mio commento. Ah sì, è vero, l'ho scritto. Come vedete, solo in rete si trovano 53 commenti a questa sentenza, ce ne sono molti di più. È la sentenza che ha dichiarato illegittima la legge elettorale, che ha enormi problemi per quanto riguarda le motivazioni che hanno giudicato rilevante, ma di questo vi ho già accennato, e c'è un dispositivo di tipo di accoglimento. Qui non si fa un accoglimento additivo, salvo che per la preferenza. Negli altri casi va a essere dichiarata illegittima pezzi di disposizione, no? 83,1 numero 5, 2, 17,2,4 del decreto, cioè si tolgono via delle previsioni, sono quelle che riguardano il premio di maggioranza. La legge diceva tu non puoi introdurre un premio di maggioranza del 54% senza dire da che punto si parte. Tanto è vero che con l'Italia, come ha detto, beh, mettiamo il 40%. Ma con il Porcellum uno poteva vincere le elezioni col 10%, gli altri prendevano il 9%, l'8-7-6-5-4-3-2, ecco, e chi prendeva un voto in più scattava al 54% dei seggi alla Camera. Il Senato poi incasinava tutto perché i premi erano calcolati regione per regione. Ma invece per quanto riguarda le preferenze, è dichiarata legittima nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. Con questo non dicendo però che è obbligatorio che la legge elettorale consenta le preferenze, perché sarebbe anche un'assurdità, perché se facesse una riforma elettorale con un sistema a collegio uninominale non ci sarebbe preferenza, ci sarebbe solo un candidato. Ma dicendo, da legge la motivazione, che così come l'ha congegnato, avendo dei collegi molto grandi, con moltissimi candidati, lì non c'era più la possibilità per l'elettore di capire per cosa votava, sostanzialmente questo. E vedete che qui il dispositivo è un dispositivo un po' particolare, perché non dice nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza, due preferenze, tre preferenze, dice semplicemente che c'è un principio, non è consentito di esprimere preferenze. Quante preferenze sono compatibili con la Costituzione? Questo la Corte non lo dice. Diciamo che questa assomiglia molto a quelle che si chiamano additive di principio. Io non ti cambio, non ti faccio un'additiva in cui ti dice qual è la norma aggiunta, ti dico semplicemente che c'è un principio che tu devi considerare, il che significa tra l'altro che questa disposizione non sarebbe di applicazione diretta, no? Ci dovrebbe essere comunque una legge che la attua. Questo è quello che riguarda anche questa. Siamo a 41 commenti. Anche qua ci sono, mamma mia quanto scrivo. E questo riguarda i crimini di guerra, è un problema grossissimo, ma ve la risparmio. Penso che abbiamo abbastanza capito qual è il problema di queste sentenze. E domani vorrei parlarvi dei conflitti di attribuzione e dell'ammissibilità del referendum, che sono altre due competenze importanti della Corte.